Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Buonasera a tutti, radiovisionari. Questa settimana viviamo in un déjà vu. Vi ricorda qualcosa? No, non è una rubrica. Siamo proprio nell'anno passato. La mia Ari, anzi la nostra Ari, la nostra cara dottoressa Arianna, è partita per un lungo viaggio, ci ha abbandonato. È andata ad incontrare Lenin, Marx, Stalin, Trotsky e tutta l'allegra compagnia sovietica per noi, e ci porterà delle testimonianze dall'ex Unione Sovietica. Quindi preparatevi che dopo Pasqua Radiovisioni sarà rosso, più rosso che mai. Ci mancherà tremendamente, ma lo spettacolo deve continuare, e quindi sedetevi, chiudete gli occhi, lasciatevi ammaliare, trasportare, se magari Riccardo mi mette una base sotto così questa cosa è un po' più languida, da questo incontro con il cinema. Vi sembra un po' mazzurliana questa sera? C'è un motivo perché sono così. Sono una donna camaleontica, ormai lo sapete, tra calze e rete e il resto avete imparato che riesco a gestirmi e adattarmi a chi mi sta attorno. E questa settimana con me c'è Elisa, la radiovisionaria marzulliana dell'anno scorso. Buonasera.
Buonasera a tutti, sono ritornata questa sera. Mi spiace non allietarvi con la mia voce sensuale, però ho un po' di raffreddore dovuto all'allergia, quindi dovrete beccarvi questa voce nasale. E tuttavia possiamo iniziare, Michela.
Iniziamo, questa settimana parliamo di case al cinema. Dove vi piacerebbe vivere? Tra le nuvole con George Clooney? Nella casa del Mulino Bianco, al Grande Fratello, in uno spazio un po' minimalista come il Dogville di Lars von Trier? E The Others negli incubi familiari assieme alla nostra Nicole Belloni questa sera a Radiovisioni, oppure l'albergo di Shining, per esempio, come suggerisce Mattil Navi, eccetera eccetera eccetera. Se non sono questi tra le vostre scelte, ce ne saranno molti altri nel corso della trasmissione, ma anche molti altri suggeriti da noi. Ma lo spettacolo deve continuare. Eccoci, cari ascoltatori, siete seduti, siete pronti ad iniziare questo incontro con il cinema? Partiamo con la prima rubrica della settimana e andiamo tutti al cinema. Tutti al cinema.
Programmazione dei cinema di Perugia.
al Cinema Zenith per la rassegna A proposito di donne, giovedì 25 marzo alle ore 21, proiezione del film Viola di Mare. In sala sarà presente la regista Donatella Maiorca.
Mentre negli altri giorni in programmazione Mini Vaganti di Ferzan Ospitec. Tutti i giorni dalle ore 20:15 o secondo spettacolo ore 22:30, sabato e domenica ore 18, 20:15, 22:30.
Sempre al Cinema Zenith dal 26 marzo Happy Family di Salvatores con De Luigi, Abbadantuono, Margherita Bue e Bentivoglio. La vitalità del cinema del nuovo sogno di mezz'estate milanese di Salvatores.
E invece al Cinematografo Comunale Sant'Angelo fino a stasera Il Profeta alle ore 21:15. Dopodiché
Il romanzo criminale
secondo ODA.
Dal 26 al 31 An Education, About a Girl, Nick Harvey, dalla parte delle ragazze in un piccolo racconto di vita. Per la rassegna film in lingua originale
Shutter Island,
lunedì 29. E questo era Tutti al Cinema. Noi per voi questa settimana ci siamo visti Elisa,
Il Profeta di Jacques Audiard. Vi leggo questo passo. C'è una costante affascinante in tutto il cinema del 58enne Jacques Audiard. 5 regie dal 92 ad oggi, 21 sceneggiature dal 74. È questa capacità dei protagonisti dei suoi film, maschi o femmine che siano, dall'Albert di An Hero Stressed Descent al Thomas di Tutti i battiti del mio cuore, di ribaltare e far diventare un handicap fisico, psicologico, comportamentale, una leva su cui costruire una propria ricca risorsa futura. Parliamo di Malik. Malik è il profeta. Malik è un bravissimo Tahar Rahim che Jacques Audiard ha utilizzato anche nei suoi precedenti film, anche se non nella parte del protagonista. Ed è l'ultimo appunto di questa trafila di deboli messi in scena da Audiard. Il ragazzo è un giovane di 19 anni, condannato per dei piccoli crimini di cui non sappiamo, a 6 anni di prigione. E all'interno di questa prigione, dove lui entra come una persona totalmente analfabeta, spaventata, un debole, lui riuscirà a farsi strada e a diventare un boss, tanto che nella scena finale del film lui esce, ad aspettarlo ci sono 3 macchine e un impero fatto, proprio costruito negli anni di prigionia, in cui lui sa districarsi bene tra i gruppi al potere, perché in questo senso il carcere da Audiard viene costruito anche in maniera abbastanza metaforica, per cui non è soltanto un luogo di che permette il reinserimento nella società degli individui, ma anche un luogo dove ci sono determinate leggi e soltanto rispettando quelle leggi si può sopravvivere. Delle leggi che sono parallele a quelle statali e in cui c'è una corruzione dilagante che non lascia fuori nemmeno i capi del carcere
stesso. Mi ricorda un po' un paese da me conosciutissimo, forse perché ci sono nata, non lo so. E che cosa ti ha insegnato, ti è piaciuto questo film? Il radiovisionometro sul profeta.
Allora, ci sarebbe tanto da dire. Innanzitutto che è un film equilibrato, è un film che lascia lo spettatore attaccato alla poltrona per le 2 ore e mezza consecutive di proiezione. E questo è difficile fare un film talmente coinvolgente poiché soprattutto totalmente costruito all'interno del carcere, con brevi sequenze al di fuori durante i permessi che Malik prende appunto per gestire i suoi traffici al di fuori, traffici che ha costruito dall'interno però. E poi è interessante la critica sociale di Audiard al sistema carcerario. Una critica molto ferrea perché a volte anche sarcastica nel momento in cui prende in considerazione le uscite per buona condotta. Una critica che non si esprime tanto tramite la parola, ma appunto con la lingua della regia, di cui Audiard è un interprete eccezionale. L'immersione completa dello spettatore nel mondo che ascolta, ma soprattutto la complessità del personaggio maschile vengono delineati con una abilità. Una grande abilità, soprattutto perché viene costruito queste carceri nel cui mondo si annida un universo senza speranza, dove che cosa si impara? Perché il pretesto è quello del reinserimento sociale, ma in realtà che cosa si impara nelle carceri? Si impara soltanto ad essere più violenti, più avidi e più corrotti di quanto non si fosse prima di entrare.
E anche a non raccogliere il sapone da per terra. No?
Perché potrebbe risultare pericoloso in doccia. D'accordissimo con questa cosa, peraltro. Radiovisionometro?
3,5 stelle.
E amici di MSN, avete visto il profeta? Vi piace la voce di Elisa? Vi piace come ve l'ha raccontato? E il radiovisionometro anche per voi. Ma Ricky, questa settimana per noi è andato al Giometti.
Allora,
che si è visto?
Allora, io te la faccio la recensione, quella lì che mi fa fare ogni settimana, quella un po' così.
Veramente una settimana sì e 10 no, perché...
Una settimana sì e 10 no, perché me la fa solo quando non c'è tempo. E questa cosa a me non è che mi piace tantissimo. Comunque, e poi dopo Pasqua voglio la sigletta pure io, mi raccomando sta cosa perché mi scoccia, me la faccio pure da solo.
Va bene.
Sono andata a vedere una cosa molto romantica.
Che strano, strano. Di solito vai a vedere film di lotta, guerra.
Vero, quelle maschie. Appuntamento con l'amore, sono andata a vedere, che è tutto pieno di gente famosa.
Amore.
Ci stanno i due dottori di Grey's Anatomy.
Addirittura.
E poi ci sta Jessica Alba, e poi ci sta pure... Katie Bates, Jessica Biel, che era quella che faceva Settimo Cielo. Quando vedevo Settimo Cielo quando ero piccolo.
Spettacolo.
Che spettacolo. E insomma,
quelli che facevano i bravi ragazzi, ma sotto sotto
erano pedofili, preti. Sì.
Allora, praticamente qual è la storia? Tu considera che in lingua originale si chiamava Valentine's Day. Quindi immagina di che cosa parliamo proprio.
Del giorno dell'amore.
Ecco. Da noi non è uscito il giorno di San Valentino, ma dovete spiegare voi altri per quale motivo e perché l'hanno chiamato appuntamento.
Ma perché
con
noi
l'amore.
Italiani siamo anticonvenzionali, anticonformisti, capito?
Però andiamo comunque a comprare il regalino di San Valentino per il ragazzo.
Ovviamente, sì, ovviamente. E insomma, è tutta una cosa molto carina, molto dolce, che ci piace tantissimo perché siamo lì e ci innamoriamo tutti quanti insieme. E beh, siamo tutti innamorati insieme a loro perché sono tutte queste coppie che si amano, si prendono, si lasciano, si vogliono bene per tutte due ore, un'oretta e mezza, 2 ore dei film. È rilassante, è carino. Io vivo l'amore insieme a loro, amo vedere l'amore al cinema e tu lo sai bene e lo sanno bene pure tutti quelli che mi stanno ascoltando.
Ci ricordiamo i fantastici viaggi che abbiamo fatto un mesetto fa con Babi e Step.
Verissimo, quello era proprio bello, guarda, un capolavoro in confronto a questo, mamma mia.
E lasciamo la parola a Mattilna V che ha da dirci qualcosa.
E a proposito di viaggi, abbiamo come sempre lo scaltro Alessio, l'irreprensibile Alessio che ci
l'ascoltatore numero uno di Radiovisioni.
Grazie Alessio.
Ogni settimana e appunto Alessio che a proposito di viaggi ci dice: io al sondaggio quale casa del cinema ti piace, ricordiamo sondaggio che trovate su radiofonica.com.
Ancora votabile
naturalmente.
Con 3B.
Al sondaggio io ho risposto Tra le nuvole per una certa affinità col protagonista. Lui è sempre in viaggio, mentre io per lavoro accolgo visite viaggiatori e turisti nel mio ufficio informazioni turistiche.
Quindi ha fatto la marchetta.
E nell'attesa di volare tra le nubi insieme a George, andiamo un attimo sulla luna. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Déjà vu.
Cosa vi siete persi in questa settimana cinematografica a Perugia e nella storia del cinema di tutti i tempi?
In Italia 2600, in Europa 4600, negli Stati Uniti più di 15 milioni. Individui diventati numeri, gente che lavora e che è diventata un esubero, un sovrappiù. Disoccupati, licenziati, anzi da noi licenziati invisibili, come li definisce il Vogliamanti, in quanto notizia irrilevante o antipatica per la nostra televisione obbligata all'ottimismo ottuso. Uno dei tanti meriti di quel gran bel film, intelligente, divertente, amaro e massimamente attuale, è che Tra le nuvole, Golden Globe per la sceneggiatura, dal regista geniale Jason Reitman, quello del cinico Thank You for Smoking e del dolcissimo Juno, e di aver scelto un gruppo di licenziati veri di San Luis di Detroit nel momento in cui viene loro comunicato ad uno all'improvviso il suo posto non è più disponibile, raccolga le sue cose e se ne vada.
E questo è Tra le nuvole, ultima opera di Jason Reitman, figlio d'arte del molto più scarso, secondo me, Ivan Reitman. E questo film si muove brillantemente tra commedia romantica e docufiction, tutto è equilibrato, tutto è perfetto, c'è un'armonia fra le parti che rende il film bello da vedere, uno spettacolo per gli occhi come era stato Juno e divertente e cinico come era Thank You for Smoking. Cosa non ci è piaciuto di questo film? Non ci è piaciuto il buonismo, l'obamianismo, neologismo appena inventato da me, che vediamo nel finale del film. Brevissimamente, George Clooney e Ryan Bigman, un tagliatore di teste, un licenziatore professionista, vive tra le nuvole per la maggior parte dell'anno, solo un mese l'anno lo passa in una casa che in realtà non è una casa, non possiede nulla, non possiede una famiglia, non possiede affetti, non possiede una macchina, non possiede una casa appunto, possiede solamente questo tipo di lavoro. E la cosa più agghiacciante del film è che lui ama farlo, ama licenziare la gente, lo fa con un'arte paurosa che quasi ti rende cinico come lui. Propone alle persone che si siedono davanti a lui nel momento in cui sanno che non avranno più un lavoro, non avranno più uno stipendio, non avranno più la dignità, e delle strane storie, tipo chi è stato imperatore di un impero è partito da questo, ora tu potrai realizzare il tuo grande sogno. E qui siamo proprio in America, questo è il sogno americano. Una fra tutte dei licenziamenti mi ha colpito, un uomo che lavorava in una ditta, lo guarda intensamente negli occhi e con profonda dignità dice: io ho due figli, come posso tornare a casa, guardargli negli occhi e dirgli che non sono più niente? Io perderò la stima dei miei figli. E lui dice: no, tu guadagnerai la stima dei tuoi figli, hai studiato all'alberghiero, sei un cuoco, non l'hai fatto perché volevi dei soldi, volevi guadagnare, ti sei preso questo lavoro che in realtà non era tuo, ora puoi riniziare da zero. Tu ci credi, lui ci ha creduto, è vero, in quel momento ti senti dalla parte di George, del nostro tagliatore di teste, ma se poi lo guardi in realtà con occhi veri di un paese che sta vivendo una crisi economica devastante, in un mondo che ormai ha sentenziato che il capitalismo non funziona, che il capitalismo ci distrugge, il capitalismo avanzato è la causa di tutti questi licenziamenti, di tutte queste persone che sono numeri, statistiche.
Però va giustificato e quindi si giustifica con delle storielle che però nel momento in cui una persona è senza speranze possono essere prese come vere.
Esattamente, e fino a questo momento il film è strepitoso, è fantastico, è bello, perché un film non ti deve insegnare a pensare in un modo, ti deve dare la chiave di lettura per poter poi tu realizzarti un'idea, fino a che non arriviamo a questo finale terribile in cui dopo un suicidio di una donna che l'aveva minacciato, dopo essere stata licenziata, un'altra risponde: magari non avrò più i soldi per comprare delle lenzuola, delle coperte o per pagare il riscaldamento, ma non c'è niente di più caldo dell'abbraccio di mio marito. Sapete che sono una donna dal proprio lo spirito scurrile, e il mio pensiero a questa frase è stato: ma vaffanculo, cretina.
Però complimenti, abbiamo una donna proprio. Devo dire che abbiamo una donna proprio.
Per riportare la discussione su altre spiagge, è interessante notare anche come la solitudine esistenziale del protagonista venga in realtà camuffata dietro una vita in cui un uomo sembra avere tutto ciò di cui ciò che può bramare. Quasi
verrebbe proprio da dire: ma vaffanculo, Elisa, scusa.
Grazie Mattia, dai. Mi hai accolto sempre con tanto affetto, certo, è, certo. È bellissimo. E tuttavia ho insomma i miei dubbi relativamente a questo film e alla sua tenuta, ecco, non...
Il film va, procede, sì, è piacevole guardarlo, però è ti indispettisce appunto questo buonismo falso che è nato con Obama, perché Obama ha dato Obama sempre con 7B sì. Ha dato la speranza, ha rimesso diciamo in auge, ha rivalutato il sogno americano, cosa che in realtà sta morendo. Obama è una facciata. Obama ha vinto il Nobel per la pace, Obama è su 3 fronti di guerra, Obama ha fatto sì che l'America si europizzasse con la sanità pubblica, sì, ma per quanti? Quant'è la percentuale? Cioè, guardiamolo, sì, è un cambiamento, ma non è una rivoluzione.
Non è un successo. Molti esatto. hanno visto le elezioni di Obama con grande successo e probabilmente all'inizio era così, avevamo tutti la speranza.
Nel frattempo siamo passati all'approfondimento politico, visto che sulla RAI non c'è più, lo facciamo su Radiofonica.
Una speranza che però si è affievolita perché... Perché colui che diceva che non bisognava scendere a compromessi è sceso a compromessi.
Eppure troppi. E questo è quello che noi pensiamo di Tra le nubi e quello che ci ha trasmesso. Ma c'era un'altra persona a guardare questo film.
Infatti volevo intervenire un attimo. A, per difendere il film, e B,
no,
per
ma il film non è stato screditato.
Per sborsare un po' questi toni.
No,
Tommy.
Scusate. Questi toni. Non per difendere Obama, però per... diciamo dare una speranza alla speranza, mi spiego meglio, cioè il senso di speranza che è
perché non posso far nomi di partiti da, perché siamo in par condicio, però sei proprio Dino dentro. Dino lo volevo dentro. Dire io, grazie.
Dove ce l'ho Michela? Dino qui?
Dino il crodino.
Dino il crodino dentro. No, però non si può escludere a prescindere aprioristicamente la speranza solamente perché non ci piace la speranza e non dà i risultati concreti sul momento. La speranza può essere anche un modo per affrontarle le cose. E quindi anche a me non sono piaciute le interviste finali di Tra le nuvole, perché troppo smielate e forse troppo fuori contesto rispetto all'armonia generale del film. Però l'armonia generale del film serve a dare una speranza anche a chi in quel momento la speranza non ce l'ha. Serve a guardare le cose anche con uno sguardo diverso rispetto a quello magari più duro che uno può avere. Con tutto che stiamo parlando
di censura, non siamo d'accordo. E MSN vuole dirci qualcosa.
Vai Mattia.
Allora, io ho MSN momentaneamente bloccato, ma la mia memoria supersonica fa sì che io possa ricordare
perché
tutto quello che mi avete scritto. Allora, ci dicono, innanzitutto sta riscuotendo moltissimo successo Shining, ci dicono Shining è bellissimo, è un hotel, è un film del film, ci dice Roberto che salutiamo, che ci ascolta da Roma.
Ciao,
e
Roberto,
poi altre
ciao.
Risposte sono La Casa, anche se in realtà è una confraternita di Animal House. La casa con lo spiritello di Beetlejuice,
grandissimo film, grande.
E poi c'è poi c'è Antonella che direttamente da Santander, come direbbe un abruzzese,
che non sei tu,
che non sono io, naturalmente. Antonella che ci dice. Ci dà una non risposta che attualmente non
comunque,
ricordo,
visto
appena sblocco MSN.
Sulla chat del nostro sito invece si è scatenata la discussione tra nella chat in cui possono parlare tutti gli
utenti contemporaneamente, quindi la discussione radiofonica
su Obama, perché Erika dice per esempio che lei ha dei parenti che vivono a New York e le hanno detto comunque che con Bush stavano molto peggio rispetto a come stanno adesso e che la crisi l'ha scatenata lui. Quindi anche
sì, però non si può fare sempre il discorso del il peggio, il male peggio, il male migliore.
Ma comunque, amici di MSN, siamo contentissimi di aver scatenato le vostre ire politiche, perché chi non parla di politica non è degno di vivere su questo mondo e chi non si interessa di quello che sta succedendo non ne capisce niente, quindi si merita tutto quello che gli succede. Ma questo è un programma sul cinema, miei cari radioascoltatori.
Ma come
e quindi,
tu sai Michela, anche il cinema è politica.
Anche il cinema è politica.
Yeah,
e riapparsa Antonella nel frattempo.
Vediamo le percentuali del sondaggio e poi ascoltiamo Antonella. Case al cinema, dove ti piacerebbe vivere? Tra le nuvole, 35%. Dogville, in uno spazio minimalista, 30%. The Others, un incubo familiare, 15%. Parenti serpenti, Poro Monicelli, Pora Italia, 0%. Non ha votato nessuno. Nel mulino bianco, La Famecchia, prima di tutto, 20%.
Però se tu ci fai caso, il fatto che Monicelli ci abbia lo 0% è sintomatico di l'italianità che non vuole avere i parenti serpenti intorno, ma vuole una famiglia.
Ma che ce li ha? Psicologiche, secondo me semplicemente pensavano che fosse il film Parenti Coltelli con Simona Ventura. Però
spesso nominato a Radiovisione tipo un leitmotiv.
Perfetto. Comunque io dicevo che Antonella mi è riapparsa magicamente in video e quindi lei ci diceva anche chiaramente l'albergo di Shining è quello che più preferisco nel cinema, proprio perché io credo che sia proprio un'attrazione del proibito che soprattutto coinvolge
le
nostre
Kubrick.
Donne ascoltatrici o anche Kubrick.
E adesso proprio sulla scia di Shining inizieremo a parlare delle case al cinema, inizieremo un viaggio attraverso tutte le case che ci sono state al cinema, ma prima il nostro tecnico deve muovere qualche dita. Dimmi tu. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of. Satellite's gone. Way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love.
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo!
Su Radio Visioni.
Lo sapevi che Dogville del 2003 di Lars von Trier è una meravigliosa casa dove ci sarebbe piaciuto vivere? È una trasposizione di uno stage teatrale all'interno della struttura classica del gangster movie. Nicole buca schermo come sempre, è l'essenzialità della scenografia però a farla da padrone. Dà un senso di vertigine, un frutto tra la commissione tra teatro e cinema, un capolavoro.
E invece lo sapevi che The Others, scritto e diretto da Alejandro Amenábar nel 2001, è un film in cui il brivido e la commozione sono cullati dalle meravigliose ed evocative note della colonna sonora. Nicola, anche stavolta, è il cardine di un film che era già perfetto nella trama. Una casa spettrata, mi raccomando, non aprite quella porta.
E poi c'è il nostro purtroppo sempre in concorso ma pochissimo quotato Parenti Serpenti. Siamo nel 1992 con Mario Monicelli ed è un omaggio al nostro Matthew questo film. Perché? Perché c'è una riunione di famiglia nella Bella Sulmona, che dov'è? Siamo a Natale.
Basilicata.
Basilicata, sì. Mario Monicelli, con i trucchi propri della commedia all'italiana, ci offre un film corale che viene scandito da due parti. Nella prima c'è proprio un taglio della commedia realistica di costume che semina le mine che poi esploderanno nella seconda parte del film, dove si passa ai toni dell'umorismo nero fino a un feroce cinismo della conclusione. Una stufa fa boom e nonni, ciao ciao.
E poi abbiamo
mi piace
pensato...
questa descrizione molto sintetica. E nonni, ciao ciao. Nonno, uno dei nonni è Paolo Panelli, che è un mito proprio.
Parte del film è stato girato a 500 metri da casa mia.
Vedi, è per questo qua c'è proprio scritto in scaletta un omaggio a Matthew.
Certo, certo, e Monicelli è mio zio.
Ah, perfetto.
Va bene, interessante.
Mentre Simone,
come lo chiami, zio Monni?
Sì, Simone Ventura è mia madre.
Proprio,
non
perché sei così arancione.
Sì, sì, mio padre è Ace Ventura.
Andiamo avanti con Sapavica.
Andiamo avanti con The Acid House di Paul McGuinn del 1998, dal libro dello scozzese Edwin Welsh. Tre episodi acidi, sgangherati, surreali, che portano lo spettatore nel claustrofobico mondo dei personaggi, tutti ugualmente drogati, e nel nonsense delle loro esistenze, da provare più che da vedere.
E ora un breve sinossi di un film che poi la nostra Eli analizzerà meglio. Si chiama Ferro 3, La casa vuota, Kinky Duck 2004. Leggerezza, Kinky Duck. Leggerezza, trasparenza, tenerezza per questo capolavoro asiatico che non si serve che di poche parole per comunicare il viaggio senza meta di un giovane, pernottando in appartamenti in cui i proprietari sono assenti e prendendosi cura di questi nel suo breve soggiorno, le case rivivono. L'incontro inaspettato con una donna cambierà il suo percorso e che in questo momento si apriranno universi fantastici in cui lo spettatore inizierà a volare.
Sai, Michela, cosa disse il regista relativamente a questo film?
No.
Siamo tutti case vuote e tutti aspettiamo qualcuno che rompa la serratura e ci renda liberi. Kim Ki-duk è un regista dalla sensibilità molto ben delineata, lo si è visto bene in primavera, autunno, estate, autunno, inverno e ancora primavera. E in questo film invece si costruisce come una sorta di metafora che si dipana coniugando una sintesi fra da una parte leggerezza e dall'altra profondità intesa come pesantezza anche, e in cui viene costruito anche un happy end che, come sappiamo, tutto il cinema considera come fuoriuscita da sé per portare una rivoluzione del mondo reale. Kim Ki-duk riesce a creare questo happy end volando nel mondo della fantasia, nel mondo anche dell'inconscio, nel mondo di puro spirito, lasciandoci con l'idea che chiunque può farsi fantasma volando, rendendosi invisibile e presente tuttavia nella mente di qualcuno, pur senza le sue membra. In un paesaggio urbano da queste linee essenziali, sempre spostate verso l'azzurro, come può essere Seul o un fumetto manga, si muove a bordo della sua moto questo giovane ragazzo, no? Che lascia dei cartelli, Michela, di pubblicità davanti,
sì,
alle case, e quando si accorge, diciamo che ripassando davanti a queste case si accorge dei cartelli che non vengono, delle pubblicità che non vengono tolte, di lì capisce che i padroni non sono in casa, per cui entra. Ma che cosa fa? Non ruba niente. Lui si prende cura della casa, aggiusta le piccole cose, mette a posto, lava i panni, vive l'esistenza altrui, finché appunto non si imbatte in questa giovane, e da qui il film cambia, ma non voglio dire niente. Ciò che è importante non sono tanto le azioni quanto il silenzio. Un film è costruito sul silenzio e sulla comunicazione non verbale, finché appunto si costruisce questo spazio vuoto in cui il protagonista riesce a nascondersi. Vabbè, uno spazio residuale.
Lo sapevi che?
No!
Continuiamo, ma prima c'è MSN.
MSN. Allora, c'è il nostro amico Gianluca che ci dice: la casa di The Others è sicuramente la mia scelta. Dice: sono entrato nell'ottica, dopo aver visto quel film, che è bene vivere con una perenne angoscia, quella di poter improvvisamente scoprire che tutto quello che mi circonda non è vero, non esiste, o perlomeno non l'avevo mai interpretato per quello che realmente è. Mentre sulla grandissima nostra irreprensibile nonché inafferrabile chat di Radiofonica. Erika ci dice: bella la casa del film La casa sul lago, appunto, o qualcosa di simile con Keanu Reeves. Yes, I can.
E Alessio gliel'ha detto qual è il titolo intero del, sempre nella chat, perché si parlano tra di loro. La casa sul lago del tempo, un film del 2005, e ha fatto anche una breve sinossi Alessio. I due protagonisti vivono nella stessa casa ma non si sono mai visti. L'unica via che hanno comunicare è la cassetta delle lettere.
Ah, pensavo invece lo sciaccone e le tubature.
Ma che bravi i nostri ascoltatori che intervengono così
tra di loro, tra l'altro. Mentre c'è quella che si fa chiamare Peppina, che ci dice: io preferisco assolutamente l'albergo di Shining, come praticamente il 90% delle persone che ci ascoltano questa sera. E ci dice: la mia casa è l'albergo casa di Delicatessen.
Bellissimo, bellissimissimissimissimo, dallo stesso regista di Amelie. Brava, quoto mille, chi era?
Giuseppina,
I love you.
Io chiudo la piccola parentesi con una curiosità. Che cavolo ridi? No, perché abbiamo detto Ferro 3 la casa vuota, e magari chi non ha visto il film non riesce a capire perché Ferro 3 due punti la casa vuota, perché
ammazza uno con una pallina da golf colpita con Ferro 3.
No, perché il 3 Iron è un tipo di mazza da golf.
Il Ferro 3, sì. E lui uccide uno lanciando.
Però non lo dovevi dire.
Ah, non uccide nessuno, non uccide lanciando. Nessuno.
Cancellate tutto quello che ha detto Michela.
Ma quindi è tipo Jazz venerdì 13, Jazz alle porte.
Più o meno
la mazza da hockey, però quello, no?
Sì, vabbè, magari la costruzione del film è un po' diversa.
Lo sapevi che la prossima casa è Private. Saverio Costanzo 2005.
La casa chiusa.
Private.
Private. Private. Docu-fiction su un caso esemplare di resistenza passiva, ma non per questo remissiva, di una famiglia palestinese la cui abitazione viene utilizzata come base operativa da una pattuglia dell'esercito israeliano, e ne vedremo delle belle. Paure, claustrofobie, speranze di persone quasi private della loro libertà anche nel proprio habitat domestico.
E ancora The Million Dollar Hotel di Wim Wenders del 2000. All'interno di un hotel di un'atmosfera noir molto eccentrica si consuma un suicidio di una storia d'amore dai caratteri bizzarri e pazzoidi. La colonna sonora realizzata da U2 e l'eccelsa prova attoriale di Mila Jovovich sono due elementi imprescindibili senza i quali il film perderebbe il suo incanto.
Ti correggo, la colonna sonora non è di U2 ma è di Bono insieme ad altri artisti.
Scusa.
Grande Mezzio, ti vogliamo così, sempre così. Ragazzi, quali sono le vostre case, a parte Shining, che ne parleremo dopo?
Vi verremo a trovare, vi picchieremo a sangue se ci dite i vostri indirizzi.
Per rendere con un Ferro 3, per rendere la vostra casa vuota.
Tra l'altro volevo sottolineare il fatto che Private, che a me è piaciuto, un film molto lento e pesante, però a me è piaciuto.
Anche a me.
È di Saverio.
Radio Visionometro.
È 3.5.
No,
è di Saverio Costanzo, che è il figlio di Maurizio Costanzo, e mentre lui fa film sulla Palestina, il padre fa il canguro 8.
Io gli do 2 stelle.
Era anch'io bello questo parallelo.
Gli do 2 stelle. Però non abbiamo fatto il radiovisionometro su Tra le nuvole.
Ah, Tra le nuvole.
Me ne sono accorto adesso.
Radiovisionometro.
Io 3+. Gliele do volentieri.
Anch'io gli
più.
Do 3. No, 2.5. No. E dateci anche voi i vostri radiovisionometri su questi film. E prima di continuare il nostro Lo sapevi che questa settimana ha del lunghissimo, ci ascoltiamo un pezzo tratto proprio dalla colonna sonora di Bono e artisti vari di The Million Dollar Hotel. Be
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo!
Su Radio Visioni.
Lo sapevate che i nostri ascoltatori sono i migliori del web? Cosa ci dicono?
Allora, c'è Antonella che ci ha motivato Shining, perché ovviamente io, essendo un gran rompicoglione di mestiere...
Ce ne eravamo accorti, proprio questa cosa è passata sottotono.
Chiedo anche perché, perché ovviamente uno devi motivare, non ci possiamo fermare alla superficialità delle cose. E Antonella ci scrive, sceglierei Shining perché secondo me, per il fatto stesso di essere umani, tutti abbiamo un lato oscuro e siamo inevitabilmente attratti da questo. Quelli che dicono di non averlo hanno solo paura che venga fuori con veemenza. Siamo attratti dal mistero, soprannaturale, da quella scintilla, scritto tra virgolette in maiuscolo, che potrebbe innescare reazioni inaspettate e nascondere realtà fino ad allora sconosciute. Roberto, che ho appena saputo che frequenta l'Accademia Silvio D'Amico a Roma come critico cinematografico, quindi credo sia una persona con cognizione di casa, dice: una casa interessante è quella di La casa dalle finestre che ridono, un horror italiano degli anni 70 di Pupi Avati. E poi ci stanno scrivendo altri, ma non svegliamo niente.
Ma va bene,
MSN
ha
misterioso.
Lasciato il mistero su
Mario e Radio Tor Vergata.
Quindi anche gli amici di Radio Tor Vergata scrivono.
Però lo diciamo dopo.
Benissimo.
Lo diciamo dopo perché adesso la nostra Elisa ci vuole parlare di un'altra casa con degli spiriti.
Avevo pensato alla casa degli spiriti. Anche se si tratta in realtà di una trasposizione da un libro
bellissimo,
il capolavoro di Isabella Allende, anche perché appunto narra una storia importante al di là del romanzetto in sé per sé. Il film, sì, ne parliamo perché era una casa. Ora non sto io a dirti che è un film fatto male, un film che
soprattutto col romanzo
non sì, infatti, in cui ci sono dei riferimenti storici anche sballati, in cui la presenza di star del calibro di Glenn Close, Meryl Streep, Winona Ryder, Antonio Banderas non serve per riscattare un film costruito male, in cui anche questi personaggi risultano fuori posto. E per un racconto, tra l'altro, per un racconto tipicamente cileno.
Ci
ho avuto un embolo. Sì, mi sono un attimo bloccata, ma adesso riprendo.
Secondo me era aerofagia.
No, che volevo dire che è un film che si avvicina quasi ai stereotipi della telenovela, per dire. E la formula produttiva del resto ci dice qualcosa sul film. Infatti è un racconto tipicamente cileno che riunito in un paesaggio portoghese da un imprenditore tedesco che affida questo progetto a un regista danese e da un cast di legione straniera con le tre dive hollywoodiane e il protagonista britannico. Da qui...
Voi non lo sapevate sicuro tutte queste cose, eh? Sono proprio sicura di questo.
Ed ecco, non basta sudamericanizzare il tutto con il disco di La Paloma. E per quanto le dive
un altro embolo
fanno
si no, blocca
che mi blocco perché mentre parlo devo un attimo pensare a quello che dico, non posso sparare le prime cazzate che mi vengono in mente.
Mia mamma ama questo film, La casa degli spiriti, insieme a Vento di passione,
uno dei più
ecco appunto perché è un film telenovela.
Vabbè, ma mia madre non guarda le telenovele. Però i film romantici,
vabbè, dei gusti, gusti.
Vabbè, la madre è sottosegretario alla comunicazione. Avrà una certa cultura.
Comunque,
prego.
No, e niente, che appunto di tutto ciò che Isabella Allende scrive nel libro e che ha anche visto nella sua pelle, perché prima di tutto è un libro autobiografico, La casa degli spiriti, e insomma di quel pezzo di storia importante, non dimenticare, dell'America Latina, di Lee August, insomma, lascia ben poco.
È un'altra bella casa dove vi piacerebbe vivere a questo punto, ma non so per quale motivo, forse vorrete essere uccisi. Da Jack Torrance è l'Overlook Hotel di Shining, tratto dal romanzo del 1977 di Stephen King. Il film dal romanzo differisce completamente: nel romanzo c'è un cuore pulsante dell'Overlook Hotel, vive di vita propria, mentre il film diventa proprio psicologico. Siamo all'interno di una schizofrenia data appunto dalla solitudine più estrema del meraviglioso
Jack
Nicholson.
Susan Sarandon.
Defiance, no, Radio Visione.
No, guardate, questa non è una Defiance. Io Jack Nicholson lo amo, è tipo uno dei miei attori preferiti, ma non mi ricordo mai come si chiama. Ogni volta quell'attore
lo scambio spesso con Anthony Hopkins.
A me viene sempre di povero lui Nicolas Cage invece che Jack Nicholson, non so
vabbè,
perché.
C'è proprio una cosa.
Io credo.
Comunque questo film è uno dei capolavori del oddio sto morendo del
Embolia, Radio Visione questa sera.
Del regista più bravo del Novecento, secondo me, se non di tutta la storia del cinema, che riesce a fare suo un libro di partenza brutto. Quindi siamo al contrario, La Casa degli Spiriti parte da un capolavoro della letteratura e diventa un orrore al cinema. Shining parte da un romanzo ni e diventa un capolavoro al cinema. Siete d'accordo con me su MSN?
Io Shining il libro non l'ho letto, il film l'ho visto e è bello.
Bellissimo.
Devo dire che è bello.
È stupendo.
Radiovisionometro su Shining.
5 4
in tutto 21.
Vabbè ragazzi, ballando con le stelle Shining raggiunge il primo posto.
Via al televoto.
Una curiosità su Shining: la durata di 120 minuti dell'edizione italiana non era e non è stata approvata dal regista e produttore, cioè da Stanley Kubrick.
Un'altra curiosità, allora, al mattino loro in bocca, al mattino loro in bocca, al mattino loro in bocca non è la frase che c'è nelle altre versioni del mondo, perché Kubrick era un pazzo assoluto, un folle con una mente perversa che ha curato personalmente tutti i doppiaggi in tutte le varie lingue e ha cambiato la frase in tutte le lingue per renderla musicale. La frase originale del testo inglese è: il duro lavoro rende Jack pazzo furioso.
Ma sappiamo che dalla traduzione noi ci perdiamo sempre un po'.
Anche se dobbiamo dire che la voce di Giancarlo Giannini è la voce di Giancarlo Giannini.
Assolutamente, ma vedere il film principe nella sua veste originale.
Scusate la risata spontanea, ma
forse non si era capita la battuta.
C'è simpatia qua.
Ci puoi dire quello che prima hai anticipato ma non detto?
Perfetto, allora su MSN ci sono tantissimi interventi. Innanzitutto, andando un po' a ritroso, c'è Alessio che ci fa due radiovisionometri addirittura. 3 e mezzo fra le nuvole e 4 Shining. Mentre c'è Roberto che appunto dall'alto della sua critica cinematografica ci racconta tutti i retroscena e tutta la narrazione latente di Shining e non solo. Mentre dov'è? C'è Gianluca, ho due giudizi per le due conduttrici. Una provvisoria e l'altra definitiva.
Provo un senso di smarrimento.
C'è Gianluca che ci scrive: puoi dire ad Elisa, credo che si chiami così, che mi piace molto di come parla dei film e sembra che non si limiti a descrivere ma dici sempre qualcosa in più che le viene da dentro. Credo che sia l'aerofagia di prima. Credo che parli dell'aerofagia di prima.
Degli enti.
Grazie Gianluca.
Mentre c'è Mario che ci scrive: io adoro la villona al mare di Weekend con il morto.
No,
grande Mario,
quotiamo Mario e ci aggiunge la marchettina: domani al Candischi mette i dischi. Vabbè. E fa anche rima. E mentre c'è il nostro amico Simone che ci dice innanzitutto, dopo il complimento a Elisa, c'è un rimprovero perché si dice allende, non allende.
Hai ragione.
Se, tra l'altro, vieni da 3 mesi a Madrid, quindi questa è una cosa inammissibile e ti darei altrettanti mesi di galera.
Radiovisionometro per Elisa. Mattia,
2 e mezzo.
Riccardo,
per Elisa chi è?
Per Elisa per la canzone.
Elisa. Ah, per Elisa lei? Dobbiamo dare un voto a lei? Ma sotto zero. No, scherzo. 2, 2 e mezzo, 3 abbondante.
Poi
no, uno si eccita.
Dicevo di Simone, oltre a dire che Allende si dice Allende perché la Eie è una lettera.
Sì, lo sapevo, adesso è stata una defiance
dell'alfabeto spagnolo. Ci dice Shining romanzo brutto, mandate a cagare Michela.
Ehi,
perché tu hai detto che Shining è un
romanzo? A parte
romanzo,
che non è un romanzo ma è una novella, mio caro. Quindi se l'hai letto c'hai dei seri problemi ma che per caso è Albertino?
No, è Simone. Ah.
Simone, hai dei seri problemi allora con la letteratura, perché trattasi di novella e trattasi di non brutta novella, ma sicuramente molto diverso da quello che poi Shining, il capolavoro di Kubrick.
Chi la ricorda, il cliente ha sempre ragione.
E poi l'ultimissima.
No, non è più legge questa cosa.
E poi l'ultimissima cosa, oltre a dire Roberto il che dice che tutto si riassume dicendo che Shining è un film assolutamente metanarrativo.
Sono d'accordo con
vorrei fare una comunicazione di servizio e dire, se è all'ascolto, a Dark Julia che ha un po' di virus nel computer, in quanto ogni 20 secondi mi si apre la finestra, lo scritto in inglese, che credo li portino a siti porno che io non voglio andare a visitare.
La bambina Dark Julia è desiderata alla cassa,
anche se è grassa. Perfetto.
Che?
No!
Sapevatelo!
Su Radio Visioni.
Ma bella questa sigla, non l'avevo mai sentita.
Neanch'io, ma bellissima.
Abbiamo sentita 10 volte soltanto oggi, eccezionalmente. Io volevo dire che la casa, visto che io dico sempre le cose per gli altri, questa volta non voglio fare l'ambasciatore, ma voglio prendere posizione. La casa,
sì, non ci credo.
La casa, il posto fisico chiuso che io ho adorato nel cinema, per esempio, è The Cube 1, perché 2, 3 fanno cagare. Tra l'altro Trodelico,
bellissimo
questo film.
Grazie,
Michela,
me lo merito, me lo merito.
Però fammi dire prima Michela, sennò la gente, ragazzi, ci te lo dedico a chi? Tu, io ti guardo, però beh, le persone non sanno che io
hai ragione,
ti guardo.
Hai ragione, amore mio.
Perfetto. E detto ciò, The Cube è bello perché c'è una sensazione di asfissia che a me piace, di claustrofobia che a me piace. E detto,
con una trama...
detto ciò, abbiamo ancora dei piccoli approfondimenti. C'è Antonella che ci dice, non so se, se è vero e non so se voi lo sapete o lo sapevatelo. E credo che il titolo di Shining sia ispirato ad un verso della canzone di John Lennon, Instant Karma. Mentre, e quindi adesso ovviamente va su internet Michela, perché non può perdere nessuna sfida nella sua vita, è altamente competitiva. E a proposito di competitività, Gianluca suggerisce a Michela di stare tranquilla. E a proposito
ehi,
di
ehi.
E a proposito di tranquillità di Michela, che adesso sarà sforata perché rosicherà tantissimo.
Sforata, che
Simone, Simone ci dice: Stephen King si incazzò con Kubrick perché non trasportò il romanzo.
Guarda che lo so,
ma lo riadattò cambiando cose.
Se per questo allora Boston, visto che vogliamo intraprendere una diatriba su questo, all'inizio Kubrick contattò Stephen King per scrivere insieme la scenografia,
la sceneggiatura
del film, dopodiché ci fu una lite furibonda perché Stephen King voleva aggiungere degli effetti speciali che proprio vanno sullo splatter horror, che non è cosa proprio del nostro regista dell'immenso, lo splatter proprio non c'entra, e quindi il film diventa pieno di spiritualismo e di psicologia, mentre nel romanzo appunto c'è lo splatter e c'è l'horror e ci sono tutte queste caratteristiche che non fanno parte dei miei gusti e non fanno parte dei gusti di Kubrick.
Mentre per chiudere, Alessio ci ricorda che anche lui voleva dire il cubo, ma più che casa gli sapeva di prigione. E io gli ho appena scritto che comunque il concetto di casa qui a Radiovisione è abbastanza ampio.
Ampio. Per esempio, certo. Un'altra casa al cinema è, per esempio, una
Pandora.
Navicella spaziale, che è quella di 2001 di Odissea nello spazio, anche questo capolavoro indiscusso.
Di cui abbiamo già parlato, se non sbaglio.
Abbiamo già parlato nella scorsa edizione di Radiovisione, nella scorsa edizione di Radiovisione, perché tipo è il mio film preferito, lo ammetto.
Infatti sì, era quindi, tipo il tormentone di Radiovisione.
Dove posso ce l'ho a pizzo, perché mi piace tanto e spero che con questa trasmissione, oltre a farvi divertire, intrattenervi per quest'oretta, di consigliarvi seriamente dei film da vedere.
Psicanalista anche.
Anche una psicanalista, vabbè, ma lì per quello poi c'è Woody Allen, basta lui. E questo film perché è bello? Perché voliamo dall'era delle scimmie, c'è un salto bimillenario in cui un osso diventa una vicella spaziale. Siamo nel 2001, il film del 68, e scopriamo nuovi orizzonti, capiamo che sulla Luna ci si può arrivare anche cinematograficamente, come peraltro è stato, e grazie a Kubrick per Al 9000 e tutto quello che c'è in questo film.
Ma dici perché ti piace questo film, Michela? Cos'è di questo film che...
Perché lo azzecchi
essere...
sempre da tutte
infatti,
le parti.
Infatti, perché questa è la domanda epocale secondo me.
Prova attrazione sessuale per le scimmie delle prime
scimmie. Ah, ok, benissimo.
A parte quello, a parte l'attrazione sessuale nei confronti del primate, perché mi piace l'uomo villoso e l'uomo a dapuzza.
Magari il primate è molto
e deve mangiare
villoso.
Banane.
Quello che è, deve mangiare banane perché fanno diventare più grande il pene, ho saputo ultimamente.
la metà non è calze a rete
questo. Infatti Mattia mangia molte banane.
È vero?
E quindi c'è un pene grande?
Assolutamente. Io chiuderei in questo momento. Michela alla riga e mezzo.
Io chiuderei qui la questione.
Torniamo a Radiovisione.
Torniamo un attimo.
Amo profondamente questo film perché racchiude in sé tutte quelle che sono per me le caratteristiche del cinema perfetto, che sono una buona commistione tra una regia assolutamente mai fallace, una recitazione ottima, surrealismo, realismo e capacità di rendere lo spettatore interprete di quello che sta succedendo. Kubrick affermava che non voleva dare nessun giudizio filosofico sul film, ma che tutto quanto doveva rimanere nelle mani dello spettatore, che doveva prendere dal film tutto quello che poteva e tirare le somme di quello che aveva visto. Questa secondo me è la grandezza cinematografica: non dare una linea guida, dare uno spettacolo visivo per gli occhi, per l'animo e per la mente, che ti renda tu partecipe del film stesso. Questa è la grandezza di questo film.
Lasciare lo spettatore in bilico fra diverse
Santi
realtà che gli stesso può costruire.
E con le case abbiamo concluso. C'è qualche saluto su MSN da fare?
Sì, allora salutiamo innanzitutto tutti gli ascoltatori che hanno interagito con noi questa sera, sia su MSN e sia sulla nostra chat di Radiofonica, quindi Alessio, Antonella, Giuseppina, Gianluca, Deggio, Simone, Erika, chi più ne ha più ne metta.
Roberto,
gli ultimi,
Rossella.
Roberto, Rossella, Simona che si è appena collegata e quindi
ciao, Simo.
Per questa sera ha perso un po' di
c'è
trasmissione e per questo sarà frustrata. Frustata. E mentre c'è gli ultimi due salutissimi, Alessio che ci dice anche lo studio di Radiovisione è una casa, dovrebbero farci un film, poi ci dice anche un film horror, forse ci avrà visto sulle foto
sì,
su Facebook,
forse ha capito che non siamo
e quindi ha capito che non siamo, e Simone che ci dice l'ultima risposta di oggi, che è il bozzolo di Matrix.
E così chiudiamo,
salutiamo
good night.
Elisa.
And good luck.
Ciao a tutti, spero di essere di nuovo con voi.
Io no.
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.